Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, da questa mattina, se eravate qui, abbiamo iniziato una serie su come ottenere il massimo dalla Bibbia, su come studiare la Bibbia. Continueremo questa serie stasera, dandovi piccoli pezzi e parti man mano che procediamo nelle prossime tre domeniche, sia nel mattino che alla sera. E cercheremo di rendere ognuno un messaggio indipendente, separato, e tuttavia si fonderanno e si sovrapporranno un pochino man mano che andremo avanti. Io credo veramente che, personalmente, il ministero che svolgo qui in questa chiesa, dal pulpito, non sia solo quello di insegnarvi ciò che dice la Bibbia, non solo predicarvi il Vangelo, predicarvi la parola di Dio, ma stimolarvi allo studio personale della Scrittura. E se ho fallito in gran parte nel far questo, ho fallito nel fare ciò che avrei dovuto fare. Se avete semplicemente apprezzato il sermone, se ve ne siete semplicemente andati dicendo bene, mi ricollegherò con la parola di Dio la prossima settimana quando ascolterò di nuovo, allora non avete risposto con diligenza personale ed in qualche modo io ho fallito nel compiere ciò che avrebbe dovuto essere stato compiuto nella vostra vita. Lo scopo della predicazione certamente è quello di rendere chiara la parola di Dio, proclamare la verità, insegnarvi la verità, ma allo stesso tempo dovrebbe stimolarvi a voler impugnare la spada da soli, a sfruttare la straordinaria opportunità che avete di confrontarvi con la grande verità della Scrittura. Un versetto per iniziare che sostiene questo pensiero è 2 Timoteo 2,15. Sii diligente a presentare te stesso approvato davanti a Dio come un operaio che non ha bisogno di vergognarsi, che taglia rettamente la parola della verità. Lì c'è un'affermazione fatta ad un giovane pastore nome Timoteo e gli viene detto che deve essere responsabile di presentare se stesso con diligenza approvato davanti a Dio. E com'è che può farlo? Essendo un operaio che non ha bisogno di vergognarsi, come può raggiungere quello? Maneggiando o tagliando accuratamente la parola della verità. È essenziale che lui, come ministro della parola di Dio, la maneggi con cura e la proclami con accuratezza. Ma non è solo il ministro ad essere responsabile di studiare la parola di Dio, non è solo il ministro che deve discernere le sue verità. Nel libro degli Atti c'è una grande testimonianza riguardo ad un gruppo di persone. Vengono chiamati i Bereani perché vivevano in una città chiamata Berea. E quando l'apostolo Paolo andò là, predicò loro la verità e si dice al versetto 11 di Atti 17 che questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché loro ricevettero la parola con grande prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Ecco qui un gruppo di persone che sono chiamate nobili perché fecero essenzialmente ciò che dice Giosuè 1:8, meditavano giorno e notte sulla parola di Dio affinché potessero discernere la sua verità ed in base a quella verità potevano misurare il predicatore. Erano nobili, sono nobili perché cercavano diligentemente le scritture e lo facevano ogni giorno con grande zelo affinché potessero discernere chi stava dicendo la verità. Studiare la parola di Dio è qualcosa che richiede diligenza, è un mestiere che chiede maestria, ma inizia con una conoscenza di base, come in qualsiasi altra cosa. Ogni apprendista in un nuovo lavoro, nuovo mestiere, inizia con la conoscenza delle basi. Certamente, come studenti della Bibbia, è lì che dobbiamo iniziare. Iniziamo conoscendo il contenuto generale della Scrittura. E questo richiede una lettura fedele, attenta e costante della parola di Dio. E vi suggerirei che, se volete essere studenti della Bibbia, come abbiamo detto stamattina, tutto inizierà con una visione elevata della Scrittura. Abbiamo cercato di aiutarvi in questo stamattina. E poi si passa al secondo aspetto dell'essere efficaci nello studio biblico, cioè la conoscenza di base del testo. Dovete sapere cosa dice, per cominciare. E questo diventa una questione di leggere la scrittura. Vi confesso che non sono un lettore particolarmente buono della scrittura, e questo perché ho, suppongo, un senso di curiosità molto sviluppato, direi. Trovo molto difficile leggere a lungo la scrittura prima che la mia curiosità abbia la meglio e debba fermarmi a scoprire cosa significa. Ma nei vostri primi anni di studio della parola di Dio dovete resistere un po' a quella curiosità, altrimenti vi impantanerete tanto che non arriverete mai a conoscere il contenuto di base. È importante leggere la scrittura in modo da comprendere quello che dice. Poi potete cominciare a cercare cosa significa con quello che dice. Ma tutto comincia con la conoscenza della scrittura. Tornate con me a Proverbi capitolo 1. Proverbi capitolo 1. Al versetto 20 leggiamo questo. La saggezza grida per le strade, fa udire la sua voce nelle piazze, nei luoghi più rumorosi proclama le sue parole, all'ingresso delle porte della città pronuncia i suoi discorsi. Ora, l'idea qui è che la sapienza divina è disponibile. Non è nascosta, non è nascosta in una caverna da qualche parte, non è sepolta nel terreno, non è nascosta dietro un qualche codice misterioso, non serve qualcuno che conosca il segreto per sbloccarla, è piuttosto di dominio pubblico, per così dire. È nelle strade, è nella piazza, grida nel frastuono della vita, all'ingresso delle porte della città, che è il luogo più affollato della città, lì la saggezza è resa disponibile. Ed è proprio quello che l'autore dei Proverbi sta dicendo, che essa è disponibile. Fino a quando, o ingenui, amerete la semplicità? In altre parole, rifiuterete la disponibilità della saggezza divina? E voi, beffardi, fino a quando vi compiacerete nella derisione? Voi stolti, fino a quando odierete la conoscenza? E poi arriva il rimprovero: volgetevi alla mia correzione. Ecco, io riverserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Non c'è alcuna vera ragione per essere ignoranti riguardo alla verità della scrittura, perché essa è disponibile. Non è nascosta, non è per quelli che conoscono un qualche codice segreto, non è per quelli che possono sbloccare misteri criptici, è facilmente disponibile per tutti, per chiunque sia per la strada. E Dio promette persino che assisterà nel processo, riversando il suo spirito affinché le sue parole possano essere conosciute. Poi arriva, naturalmente, il giudizio. Poiché ho chiamato ed avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno ha prestato attenzione, avete trascurato tutti i miei consigli, non avete voluto la mia correzione, riderò della vostra calamità, mi farò beffe quando verrà il vostro terrore, quando il vostro terrore verrà come una tempesta. Stavo guardando un po' sul canale Discovery, un programma che a volte mi è curioso, sui misteri. Ed avevano un segmento particolare chiamato I misteri della Bibbia. E ieri sera stavano parlando del mistero del libro dell'Apocalisse. E qualunque mistero ci sia nel libro dell'Apocalisse, lo hanno confuso in una disperata confusione. E l'hanno fatto intervistando ogni sorta di cosiddetti studiosi provenienti da università liberali che stavano cercando di spiegare il significato dell'Apocalisse e non erano assolutamente in grado di farlo. E chi guarda quel programma potrebbe concludere che questi misteri sono così profondi, così confusi, così esoterici, così fantastici e così simbolici che nessuna persona, nemmeno la più erudita a livello più alto di formazione religiosa nell'università, potrebbe mai riuscire a districarli, e nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. In realtà tutti hanno ignorato la semplice introduzione al libro dell'Apocalisse, che dice chiaramente queste parole: beato colui che legge e coloro che ascoltano le parole di questa profezia, e indicando che chiunque voglia può leggerla e può ascoltarla, intendendo con comprensione. Essa è disponibile, questa conoscenza di Dio, attraverso la sua parola. Non è segreta, non è nascosta. E coloro che rifiutano di accostarsi alle sue verità semplici e di essere istruiti dallo Spirito saranno giudicati da Dio, che si è reso così chiaro che, secondo Romani 1, tutti gli uomini sono senza cosa. Scusa. In Osea capitolo 4 leggiamo questo: ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, poiché il Signore ha una causa contro gli abitanti del paese, perché non c'è fedeltà, né bontà, né conoscenza di Dio nel paese. C'è spegiurio, inganno, assassinio, furto ed adulterio. Vi suona familiare la cosa? Se fa violenza ed il sangue segue il sangue, perciò il paese è in lutto e tutti i suoi abitanti languiscono, insieme con le bestie dei campi, gli uccelli del cielo e persino i pesci del mare scompaiono. Tuttavia nessuno contesti, nessuno rimproveri, perché il tuo popolo è come quelli che litigano con i sacerdoti. Perciò tu inciamperai di giorno e anche il profeta inciamperà con te di notte e distruggerò tua madre. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Vuol dire che non c'è, prossima affermazione, perché tu hai rifiutato la conoscenza, hai dimenticato, ignorato la legge del tuo Dio. Così io ti rifiuterò e dimenticherò i tuoi figli. Di nuovo, Dio giudica coloro che voltano le spalle ad una rivelazione disponibile che egli ha reso chiara e manifesta. La conoscenza della parola di Dio è dove tutto comincia. Quella conoscenza è disponibile per colui che la desidera e per colui che si accosta alla verità della Scrittura. Ora, non siamo chiamati solo a conoscerla, ma ovviamente siamo chiamati a conoscerla, siamo chiamati a metterla in pratica mediante l'obbedienza. Ascoltate quello che dice Giacomo 1,21. Ricevete con mansuetudine la parola innestata che può salvare le vostre anime, ma siate facitori della parola e non soltanto uditori. Quindi l'idea è che dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio nelle nostre vite, e questo, come abbiamo visto in Giosuè 1,8, renderà la nostra via prospera e ci condurrà al buon successo. E per metterla in pratica dobbiamo comprenderla, e per comprenderla dobbiamo conoscerne il contenuto, e torniamo dunque al fatto che dobbiamo leggere la Scrittura affinché possiamo assorbirne ciò che dice e poi cominciare a lavorare su ciò che significa attraverso quello che dice. La Bibbia contiene più di 250 passi nell'Antico Testamento e circa 55 passi nel Nuovo Testamento che ci richiedono di essere obbedienti a tutto ciò che è comandato nella Scrittura stessa. Infatti, ricordate quando Gesù diede il grande mandato in Matteo 28:19-20, dove disse: andate dunque per tutto il mondo, fate discepoli, insegnate loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. Questo è chiaramente l'ordine della Scrittura, ripetuto più e più volte. Infatti in Deuteronomio 5:29 leggiamo questo: «Oh, se avessero sempre un tal cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, per essere felici loro ed i loro figli per sempre». Oppure in Luca 11:28: «Beati o felici sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono», cioè la obbediscono. Giovanni 14:15: se mi amate osserverete i miei comandamenti. Prima Giovanni 5:3: perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. In Giovanni 8 Gesù disse: chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Ricordiamo questo dal messaggio di stamattina, versetto 47. L'apostolo Paolo disse: io mi compiaccio nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Ricordate che il salmista disse che il suo diletto era la legge del Signore ed in quella legge meditava giorno e notte. Ricordate Salmo 19, dove Davide disse: la parola di Dio è più desiderabile dell'oro, più dolce del miele. Il salmista nel Salmo 40, al versetto 8, dice: Dio mio, io desidero, mi diletto nel fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore. Abbiamo quindi in noi questo desiderio di fare la volontà di Dio, piantato in noi come credenti, è fondato sul conoscere la volontà di Dio, il che richiede che comprendiamo ciò che essa dice e che poi siamo in grado di interpretare ciò che dice ed applicare ciò che significa mediante quello che dice. Il Signore rivelò al suo profeta Isaia, mentre così continuiamo a costruire questo fondamento, rivelò al suo profeta Isaia la magnifica natura del suo essere e l'importanza del suo giudizio, e Dio dichiarò chiaramente che ogni persona doveva ascoltare tutto ciò che Dio dice. E ripeto stasera quello che vi ho letto stamattina da Isaia 55 nella sua rappresentazione completa, al versetto 9 all'11, perché è così importante: così come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie ed i miei pensieri più alti dei vostri pensieri, così come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra ed averla fatta germogliare e produrre affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, ecco, questo è il ciclo idrologico che vi ho menzionato, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca, non tornerà a me a vuoto, ma compirà ciò che mi piace e prospererà nell'opera per la quale l'ho mandata. E anche qui Dio rivela al profeta che la sua parola, quando è ricevuta ed applicata, produce i risultati che Dio intende. Nel libro dei Salmi, Salmo 138:2, il salmista dice: mi prostrerò verso il tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e la tua fedeltà, perché hai magnificato la tua parola al pari del tuo nome. Non c'è testimonianza più grande dell'importanza della scrittura che il Salmo 119. E vi dovreste familiarizzare con il Salmo 119, una delle cose meravigliose della Bibbia di studio, che suddivide il Salmo 119 in tutte le sue componenti. È un lungo salmo di 176 versetti ed ogni versetto riguarda la scrittura, tranne l'ultimo che è una risposta alla scrittura, ma i 175 versetti parlano delle scritture, tutti suddivisi in modo che possiate comprendere ciò che la scrittura realmente afferma di se stessa. In quasi tutti quei 176 versetti c'è un'enfasi sulla necessità di conoscere la parola e di obbedirle. Voltate con me, venite con me al Salmo 119, ovviamente non possiamo leggere tutti i 176 versetti, ma voglio evidenziare alcuni versetti che devono essere messi in rilievo e che sottolineano questa chiamata alla parola di Dio. Salmo 119, versetto 16. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Questo è il salmista che esprime il suo amore per la parola ed il suo diletto nell'obbedirla. Versetto 24. Le tue testimonianze sono pure la mia delizia, esse sono i miei consiglieri. Versetto 35. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, perché in esso trovo la mia gioia. Versetto 47. Mi diletterò nei tuoi comandamenti, che io amo. Versetto 48. Ed alzerò le mie mani verso i tuoi comandamenti, cioè li metterò in pratica, che amo, e mediterò sui tuoi statuti. E al versetto 72. La legge della tua bocca vale per me più di migliaia di pezzi d'oro e d'argento. Giù fino al versetto 92. Se la tua legge non fosse stata la mia delizia, sarei perito nella mia afflizione. E poi dal versetto 97 al 104. Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più intelligenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più intendimento dei vecchi, perché osservo i tuoi precetti. Tengo i miei piedi lontani da ogni sentiero malvagio per osservare la tua parola. Non mi sono allontanato dai tuoi decreti, perché tu stesso mi hai istruito. Quanto sono dolci le tue parole al mio palato, sì, più dolci del miele alla mia bocca. Dai tuoi precetti ricavo intelligenza, perciò odio ogni sentiero di menzogna. Deliziarsi nella parola, e poiché vi dilettiate in essa, la imparate, e quando la imparate la mettete in pratica, ed essa influisce su ogni area della vostra vita. Vi rende più saggi dei vostri nemici, più saggi dei vostri maestri, dei vecchi, della società. Vi aiuta a distogliervi dal peccato e a discernere affinché possiate evitare ogni via falsa. Versetto 105. La tua parola è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero. Versetto 111. Ho ereditato per sempre le tue testimonianze, perché sono la gioia del mio cuore. Versetto 113. Odio gli uomini di doppio cuore, ma amo la tua legge. Versetto 127. Perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro. Sì, più dell'oro finissimo. Scendendo giù al versetto 159. Considera quanto amo i tuoi precetti. Vivificami, o Signore, secondo la tua benignità. E poi solo alcuni per concludere, versetto 161, i principi mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore ha timore delle tue parole. Versetto 167, l'anima mia osserva le tue testimonianze e le amo intensamente. Versetto 174, io sospiro la tua salvezza, o Signore, e la tua legge è la mia delizia. Ecco qui abbiamo l'atteggiamento che deve essere portato verso la scrittura. È ciò di cui abbiamo parlato questa mattina. Quando comprendete ciò che avete tra le mani, e quando lo considerate più prezioso dell'oro, e quando lo considerate più dolce del miele, quando vi dilettate in esso, allora comincerete a leggere le sue verità. Ed è lì che comincia ogni studio biblico efficace. Beati coloro, dice il salmista, che osservano la testimonianza di Dio e lo cercano con tutto il cuore. Come potrà un giovane rendere pura la sua via? Custodendola con la tua parola. Davide disse: ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. E così via. Cominciamo con un impegno a conoscere la parola di Dio. Potrei anche suggerirvi un piano semplice che potreste seguire nella Bibbia di studio. Ho inserito un piano di lettura biblica che vi farà leggere tutta la Bibbia in un anno, e molti di voi già lo hanno fatto, ma permettetemi di suggerirvi qualcosa che ho usato nel corso degli anni, che mi è stato di grande aiuto. È un modo per cominciare ad assorbire i dati scritturali a livello massimo, che vi aiuterà a comprendere ciò che la Bibbia effettivamente dice, che è il punto di partenza, il punto da cui bisogna iniziare. Non c'è alcuna scorciatoia per questo, ma ci sono modi per affrontarlo. Leggete l'Antico Testamento al ritmo che vi è più confortevole, okay? Leggetelo semplicemente. Prendete un gruppo di capitoli ogni giorno e leggeteli. E quando avete finito, tornate indietro e leggeteli di nuovo. E semplicemente leggete attraverso l'Antico Testamento nel suo ordine più o meno cronologico. Ma quando si tratta del Nuovo Testamento, che in realtà ci dà la rivelazione dei misteri nascosti a coloro del passato, che spiega il pieno significato dell'Antico Testamento, il documento del Nuovo Patto, dovete leggerlo in modo più ripetitivo. E ciò che ho suggerito, che ha funzionato nella mia vita all'inizio, quando ho cominciato a comprendere la necessità di conoscere la scrittura, è stato di leggere ripetutamente. Ed ecco una piccola formula che ho seguito ed ho trovato molto utile. La scoprì per la prima volta in un vecchio libro su come studiare la Bibbia di James M. Gray, che fu un ex presidente del Moody Bible Institute molti anni fa. Ma perfezionando un po' quel metodo, ecco che cos'è che ha funzionato per me, ok? Prendete un libro della Bibbia e leggetelo ripetutamente per 30 giorni. Ecco come ho fatto io, ho preso il libro di Primo Giovanni ha 5 capitoli, e ho letto Primo Giovanni ogni giorno per 30 giorni. Semplicemente l'ho letto, nella stessa versione, 30 volte di fila. In realtà ne fui così affascinato che infransi lo schema sul primo libro e lo lessi per 90 giorni di fila. Ma alla fine dei 30 giorni sapevo cos'è che c'era in Primo Giovanni, solo grazie alla lettura ripetitiva. Infatti cominciai a visualizzare la mia Bibbia. E se qualcuno mi chiedeva, se qualcuno mi chiede che cos'è che dice 1 Giovanni 1, 2, 3, 4, 5, ne sono piuttosto familiare, grazie alla ripetizione, è così che la nostra mente trattiene le cose. Infatti, se qualcuno avesse chiedermi dov'è che nella tua Bibbia c'è scritto se confessiamo i nostri peccati gli è fedele, è giusto, quello è facile, 1 Giovanni capitolo 1, pagina sinistra, colonna destra, a metà. Sapete, cominciate a visualizzare la vostra Bibbia a causa della familiarità con il testo, man mano che lo leggete, lo rileggete più e più volte. Ora, allo stesso tempo, scrivevo un riassunto di una frase per ogni capitolo e nel corso dei 30 giorni memorizzavo di che cos'è che trattasse quel capitolo, così da fissare nella mia mente una comprensione dei capitoli ed una familiarità con il testo stesso. Bene, alla fine dei 90 giorni avevo una buona comprensione di ciò che c'era lì in Prima Giovanni. Ovviamente non lo comprendevo ancora completamente, non avevo ancora approfondito lo studio del tutto, ma ne ero familiare. E questo suscitò nella mia mente moltissime domande. Poi, volendo rimanere nel contesto di Giovanni, andai al Vangelo di Giovanni. Ora, il Vangelo di Giovanni ha 21 capitoli ed è troppo da assimilare in un mese, così lo divisi in 3 sezioni da 7. L'uso di 7 è circa il numero massimo di capitoli con cui si vuole lavorare. Lessi i primi 7 capitoli del Vangelo di Giovanni per 30 giorni, i secondi 7 per altri 30 e i terzi 7 per altri 30. Così in 90 giorni avevo letto tutto il Vangelo di Giovanni. E nel processo scrissi un semplice piccolo riassunto di ogni capitolo, di tutti e 21 i capitoli. Bene, alla fine di quei 90 giorni di lettura, 7, capivo che cos'è che c'era nel Vangelo di Giovanni. E ancora oggi riesco a visualizzarlo e sono passati molti, molti anni, probabilmente quasi 30 anni. E ricordo che le nozze di Cana sono in Giovanni capitolo 2, che la donna al pozzo in Samaria si trova in Giovanni 4, che Gesù incontra i suoi fratelli e la loro mancanza di fede in Giovanni 7, la moltiplicazione dei 5.000 dei pani in Giovanni 6, Giovanni 10 il capitolo del buon pastore, Giovanni 15 il capitolo della vite, la preghiera sacerdotale nel capitolo 17 e così via. Così via, Gesù nel giardino è capitolo 18, sola, pura familiarità. Cominciai anche a comprendere, a rendermi conto che alcune delle cose che non comprendevo nell'Epistola di Giovanni erano spiegate nel Vangelo di Giovanni e che il migliore interprete della scrittura è la scrittura stessa. E così imparai questo molto presto ed è per questo che quando vi insegno la parola di Dio spiego la scrittura con la scrittura stessa, non è vero? Perché è così che ho imparato la scrittura. E poi, dopo di ciò, tornai a Filippesi e presi Filippesi, che è un breve libro di 4 capitoli, lo lessi per 30 giorni di fila e mi familiarizzai con ciò che conteneva. Poi tornai al Vangelo di Matteo e presi 28 capitoli, li divisi in 4 sezioni da 7, 7 per 30, 7 per 30, 7 per 30, ed in 4 mesi avevo una comprensione del libro di Matteo. Ora quel ritmo di circa 7 capitoli alla volta, passando da un libro più breve ad un libro più lungo in 2 anni e mezzo, avrete completato il Nuovo Testamento. Ora leggerete la Bibbia nei prossimi 2 anni e mezzo, spero. Perché non leggerla in modo da acquisire familiarità? E questo richiede ripetizione. Questo richiede ripetizione. Ed in quel processo, in 2 anni e mezzo, avrete imparato che ci sono parti della Bibbia che si collegano in modo molto evidente e così smetterete di essere completamente dipendenti da una concordanza. Sapete cosa intendo dire con quello, no? Non riuscite a ricordare dove si trova nulla? E così vi mettete a cercare in quella concordanza inadeguata in fondo alla vostra Bibbia che non ha mai il versetto che state cercando. Perché ormai lo avrete assorbito. Ora, non potete fare questo con tutto l'Antico Testamento, gran parte di quella narrazione la leggerete semplicemente come narrazione ed il suo intento ed il suo pieno significato ricco vengono spiegati meravigliosamente nel Nuovo Testamento, ma dovrete familiarizzarvi con il Nuovo. Quindi immergetevi in un tipo di piano di lettura come quello e così sarete stupiti e meravigliati nello scoprire quale studioso della Bibbia diventerete in quei 2 anni e mezzo, man mano che comincerete a collegare le scritture con se stessa. E di nuovo questo riafferma l'idea che vi abbiamo trasmesso per tutto il giorno di oggi, cioè che c'è un unico autore. Sebbene ci siano stati molti che hanno scritto per conto di Dio sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, Dio stesso è l'autore e con un solo autore che parla sempre verità infallibile ed inerrante c'è una completa continuità. E questo è ciò che i teologi chiamano analogia scripturae, cioè la scrittura è analoga a se stessa, non ci sono contraddizioni. Ci sono difficoltà apparenti che le nostre menti finite non riescono a comprendere, come la Trinità o come la parallela esistenza della volontà umana e dell'elezione divina. Ci sono quei tipi di problemi, tra virgolette, che non possiamo risolvere a causa della limitazione, del limite delle nostre menti, ma non ci sono alcune contraddizioni, poiché l'unico autore è Dio stesso. Ho scoperto che quell'esercizio di lettura della Bibbia in quel modo, in un periodo di circa 2 anni e mezzo, mi ha dato una familiarità straordinaria con il contenuto della scrittura. E quello è diventato il fondamento su cui costruire una comprensione di quel contenuto stesso. E molte delle domande che avevo nei miei primi anni di esperienza cristiana trovarono risposta non leggendo commentari o studiando libri di teologia, ma semplicemente assorbendo il testo stesso della scrittura. Vi dirò un'altra cosa. Io continuo a leggere la scrittura continuamente. E mentre continuo a leggerla, continuo anche ad essere meravigliato da ciò che essa rivela. C'è una comprensione di base della scrittura che la Bibbia definisce come il latte della parola, in 1 Corinzi capitolo 3, però non esistono dottrine del latte e dottrine della carne, in altre parole non esistono verità leggere e verità pesanti. Latte e carne non descrivono verità diverse, descrivono la profondità della verità stessa. C'è un livello di comprensione che è comparabile al latte, e poi c'è anche un livello di comprensione che è comparabile alla carne. Si passa dal latte alla vera bistecca, quando ci si immerge nella scrittura e si comincia a vedere le profondità e la profonda verità che vi è contenuta, ma si comincia con una comprensione della scrittura stessa. E poi da lì si comincia a chiedersi, bene, so cosa dice? Che cos'è che intende comunicare con ciò che dice? Passiamo dal latte alla carne, dobbiamo entrare in tutto quello e lo faremo quando parleremo del processo di scoperta del significato della scrittura. Lo faremo la prossima domenica del Signore e vi mostrerò in modo particolare come io procedo per determinare il significato della scrittura. Ma prima di arrivarci devo parlare stasera di qualcosa di molto importante, qualcos'altro. Stamattina ho parlato della condizione fondamentale per uno studio efficace della Bibbia, cioè la vostra posizione, la vostra visione della scrittura. Stasera ho aggiunto un'altra condizione preliminare per lo studio biblico, e cioè che sappiate cosa dice. Dovete tenerla in alta considerazione ed imparare quello che dice. Non ci sono scorciatoie. Ascoltate, amici, ok? La maturità spirituale è legata all'applicazione della verità, non è vero? La benedizione spirituale non è qualcosa che ricevete come un fulmine mentre vi aggirate in una tenda di risveglio. Non funziona così. Non è qualcosa che accadrà a voi perché un sermone è stato particolarmente potente e vi ha catturato. Potrete anche avere un momento in cui Dio opera nel vostro cuore, ma la maturità spirituale, la crescita spirituale sono un processo di lunga durata di applicazione della verità divina nella vostra vita. E questo richiede di meditarla giorno e notte, richiede di osservare, di mettere in pratica tutto ciò che essa contiene ed allora comincerete a rendere la vostra vita prospera, ad avere buon successo. Non accade in brevi momenti, non accade con eventi estatici. Il vero sviluppo spirituale, la vera crescita spirituale è come la crescita umana. È un processo alimentato dal nutrimento e quel nutrimento è la parola di Dio. Gesù disse, santificali nella verità, la tua parola è verità. La santificazione non avviene in uno stadio, in una grande assemblea, la santificazione non avviene in un campo estivo da qualche parte, dove qualcuno ha dato un messaggio che ha toccato il vostro cuore. La santificazione è un processo di lunga durata attraverso il quale qualcuno viene maturato a somiglianza di Cristo mediante l'assimilazione e la messa in pratica della comprensione della verità divina. Dobbiamo dunque imparare che cosa dice la Scrittura? E poi possiamo iniziare a fare uno sforzo più profondo per comprendere che cosa intende comunicare con ciò che dice. E questo la inserisce nel tessuto della nostra vita, ci permette di cominciare a viverla. Ma prima di entrare in come farlo nello specifico, lasciatemi parlare di qualcos'altro, ok? Abbiamo posto questo fondamento. Preliminarmente dobbiamo avere un'alta considerazione della Scrittura, dobbiamo conoscerne il contenuto. Ora però, oltre a quello, voglio darvi una certa comprensione dei requisiti per determinare il significato della Scrittura, ok? Alcuni requisiti per determinare il significato della Scrittura. E potrei suggerirvi che persino gli increduli possono avere un certo interesse per la Bibbia. Sono sempre stupito dal motivo per cui teologi liberali che negano la sua ispirazione vogliono diventare professori di religione o di teologia, però lo fanno. Hanno una sorta di interesse per la Scrittura. Ed è anche possibile che una persona non rigenerata, non convertita, non santificata, legga e comprenda alcuni dei contenuti di base della Bibbia, giusto? Possono leggere che Gesù morì su una croce, possono leggere che egli si è risuscitato, possono leggere che promise di ritornare, possono leggere che fece miracoli, possono leggere che una testa d'ascia galleggiò, possono leggere che il Signore divise il Mar Rosso e che i figli di Israele attraversarono sotto la guida di Mosè, che l'esercito del faraone annegò, possono leggere tutte queste cose. Ma per comprendere il significato, con tutte le sue implicazioni spirituali, ci sono alcuni requisiti necessari. Ci sono alcuni requisiti. Primo requisito: bisogna essere cristiani. Bisogna essere cristiani. Non fidatevi mai delle capacità interpretative di un non credente. Non importa se si tratti di un teologo liberale o di un membro di un culto, di una setta, o se state parlando con qualcuno del Dipartimento di Teologia dell'Università di Chicago che non crede che Dio sia l'autore della Bibbia, ma pensa che sia semplicemente un alto livello di ispirazione umana, o che state parlando con un anziano della Chiesa di Mormoni. Non potete fidarvi della loro interpretazione della Scrittura. Possono leggerla come voi la leggete, possono sapere quello che dice e tristemente molte volte sanno che cosa dice meglio dei cristiani che non sono quasi altrettanto fedeli nel leggere ciò che essa dice. È sempre triste quando un testimone di Geova viene alla vostra porta e sa dove si trovano le cose nella Bibbia mentre voi no. Però non potete fidarvi della loro interpretazione. Vi mostrerò il perché. Aprite a Prima Corinzi capitolo 2. Prima Corinzi capitolo 2. Versetto 6. Questo è un passo della Scrittura molto, molto importante. Versetto 6. Tuttavia parliamo di sapienza fra coloro che sono maturi. E qui intende dire fra coloro che sono in Cristo, che sono credenti. Sapienza però non di questo mondo, di quest'epoca, né dei principi di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Noi abbiamo una sapienza, abbiamo una conoscenza ed una comprensione delle profondità della Scrittura che loro non hanno. È la sapienza che viene chiamata, al versetto 7, sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, cioè significa qualcosa che era celato. Sapienza nascosta che Dio aveva preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Sapienza che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuto. Perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero che cosa? Crocifisso il Signore della gloria. Egli sta parlando di persone religiose. E vi dirò un'altra cosa. Se i principi di questo mondo, e gli educatori di questo mondo, e i filosofi, e gli psicologi, e i sapienti di questo mondo, comprendessero la vera sapienza, non rifiuterebbero il Signore della gloria che fu crocifisso. Non hanno sapienza. Ricordate Geremia 8:9, versetto che vi ho letto stamattina? Avete rigettato la mia parola, quale sapienza dunque avete? Ed il punto è ancora più forte nel versetto 9. Mentre egli richiama l'Antico Testamento e cita Isaia 64 e 65, dice: così com'è scritto, le cose che occhio non ha visto ed orecchio non ha udito. Sapete perché non conoscono il significato della sapienza di Dio? Perché non riescono ad andare oltre ciò che la Bibbia dice fino a ciò che essa significa? Sapete perché? Perché non è disponibile attraverso lo studio empirico. L'occhio non può vederla e l'orecchio non può udirla. Non è una cosa puramente fisica, non può essere compresa mediante lo studio empirico. Non può essere capita oggettivamente da alcun tipo di applicazione della logica o della ragione o dell'intelletto umano. Inoltre, versetto 9 dice, non è salita nel cuore dell'uomo. L'uomo non può comprendere la sapienza di Dio esternamente attraverso la ricerca oggettiva, né può comprenderla internamente attraverso la saggezza soggettiva. Non può conoscerla all'esterno e non può conoscerla all'interno, non può conoscerla. Gli unici che possono conoscerla, secondo la fine del versetto 9, sono coloro che cosa? Che amano Dio. Coloro che amano Dio. Il versetto 10 spiega il perché. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lasciate che vi dica una cosa, amici miei. C'è solamente un modo per comprendere il significato della Scrittura ed è quello di essere istruiti dallo Spirito di Dio. Non mi aspetto che un teologo liberale arrivi alla risposta giusta, non mi aspetto che un membro di un culto, di una setta, arrivi alla risposta corretta, mi aspetto che arrivino alla risposta sbagliata, perché non hanno il criterio oggettivo esterno per discernere i misteri della verità della rivelazione, non hanno il criterio soggettivo interno per discernere la verità della sapienza di Dio, pertanto essa non è disponibile per loro, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Non è incredibile? A noi. Perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Per comprendere la sapienza di Dio, la sapienza redentrice che si svela nella Scrittura, per comprendere tutta la grandezza della rivelazione di Dio, non è possibile per l'uomo se non è aiutato dallo Spirito Santo. Ed egli dà anche un'illustrazione, nel versetto 11. Chi tra gli uomini, quindi, conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo stesso, dell'uomo che è in lui? È solamente una piccola analogia. C'è solamente un elemento nell'essere umano che comprende i pensieri dell'uomo stesso, e quello è lo spirito che si trova in lui. In altre parole, è la vostra parte interiore che comprende la vostra mente, la vostra mano non comprende la vostra mente, il vostro piede non comprende la vostra mente, il vostro naso non comprende la vostra mente, le vostre orecchie no, i vostri occhi no. È quella parte interiore di voi che comprende il vostro processo di pensiero. Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Nessuna parte della creazione fisica può conoscere la mente di Dio, solamente lo Spirito di Dio può. Questa è la sua piccola analogia. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate gratuitamente. Non è sorprendente come cosa? Eppure, non siamo molto nobili, non siamo molti potenti, ma conosciamo ciò che il mondo non conosce. Infatti, conosciamo le cose che ci sono state date gratuitamente da Dio, le quali anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma con parole insegnate dallo Spirito, adattando cose spirituali a persone spirituali. Non mi sorprende il fatto che la gente del mondo pensi che siamo un po' strani, un po' bizzarri, un po' fuori dal mondo, che parliamo una lingua che loro non comprendono. Non la comprendono affatto, infatti. E ci guardano e si domandano, con le nostre capacità intellettuali limitate, com'è che facciamo noi a comprenderle? Com'è che noi sappiamo cose che loro non conoscono? Come mai possiamo noi comprendere cose che loro non possono comprendere? L'altro giorno stavo parlando con un giudeo ed ho avuto l'opportunità di dargli il mio libro La forza dell'integrità, e lui mi disse: oh, questo mi sarà molto utile perché ho un grande problema nella mia vita, sto cercando di studiare l'etica, sto cercando di mettere in ordine l'etica. Un uomo brillante, amministratore delegato di un grande conglomerato dell'intrattenimento ad Hollywood, un uomo di immensa influenza, molto intelligente e molto gentile, ma un uomo desideroso di comprendere l'etica. E gli dissi: eccole qui, ecco un libro sull'integrità, qualcuno di cui ti piacerà leggere, un uomo di nome Daniele, un ebreo inflessibile dei tempi biblici. E sapete, eccoci qui con così poco agli occhi del mondo, eppure conosciamo ciò che loro non possono assolutamente capire. Perché? Versetto 14. Questo è probabilmente il punto chiave. L'uomo naturale, cioè l'uomo non convertito, senza l'aiuto dello Spirito Santo, non riceve le cose dello Spirito di Dio. Non è semplicemente che non le accetti, esse che cosa sono per lui? Sono stoltezza, pazzia. Non può comprenderle, non può afferrarle, perché si devono giudicare spiritualmente. Ecco perché, amici, dovete ricordarvi, quando uscite per presentare il Vangelo a una persona non convertita, dovete ricordare che a meno che lo Spirito Santo risvegli il cuore, è inutile. È senza speranza, perché non può comprenderlo. Non siete in una battaglia, non siete in una battaglia intellettuale, cercando di avere un peso maggiore di argomento per far pendere la bilancia nella loro mente. Non è un'impresa umana, quella in cui siete impegnati. Sono senza speranza, sono morti nei falli e nei peccati, non hanno nessuna facoltà per comprendere la realtà spirituale, anzi, la loro valutazione di essa è che è pazzia, stoltezza. Perché queste cose devono essere giudicate spiritualmente, ma l'uomo spirituale, in contrasto con l'uomo naturale, che non è convertito, l'uomo spirituale, cioè convertito, nato di nuovo, giudica ogni cosa. Loro che sono spirituali, coloro che hanno quella nuova mente, la mente di Cristo, della nuova natura, giudicano ogni cosa. Eppure egli stesso non è giudicato da nessuno. Che meraviglia, vero? Non possono nemmeno formulare un giudizio accurato sul nostro conto. Il mondo non può giudicarci con precisione. Noi possiamo giudicare loro perché conosciamo la sapienza di Dio, loro però non hanno modo di valutarci, non possono capirci più di quanto possono capire ciò che crediamo. Perché chi ha mai conosciuto la mente del Signore? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Non è straordinaria come cosa? Miei cari, non avete alcuna speranza di comprendere la Bibbia se non siete nati di nuovo? Se non avete una nuova facoltà assistita dallo Spirito di Dio? Non è solo lo Spirito di Dio, è lo Spirito di Dio che opera attraverso la vostra mente, è lo Spirito di Dio che vi dà la mente di Cristo così che possiate pensare in un modo in cui non potreste mai pensare senza di Lui. Gli autori della Scrittura espongono la verità in parole divine. Le persone naturali, non aiutate, non convertite, possono leggere quelle parole e possono, sostanzialmente, possono leggere quello che dicono, ma non possono comprenderne il significato. La verità, dunque, è disponibile solo a coloro che sono illuminati dallo Spirito Santo. Martin Lutero scrisse una volta: l'uomo è come una colonna di sale, come la moglie di Lot, come un tronco, come una pietra, come una statua senza vita che non usa né occhi né bocca né sensi né cuore finché non è rigenerato e convertito dallo Spirito Santo. Il meglio che un uomo non convertito può fare è masticare la corteccia della Scrittura, ma non arriverà mai al legno. Ed è per questo che è così sciocco esporsi a qualcuno che insegna la parola di Dio che però non ha lo Spirito Santo. Che follia è mai quella? Naturalmente arriveranno ad un'interpretazione errata. C'è un secondo elemento necessario. In effetti ce ne sono altri che dovrò continuare la prossima settimana, ma vi darò almeno un secondo. Okay? Ed abbiamo già cominciato a parlarne in parte, chiamiamolo semplicemente il desiderio. Okay? Il desiderio. Aprite a Prima Pietro, capitolo 2. Se volete studiare la parola di Dio, dovete desiderarla. C'è una vecchia storia su Socrate, se sia vera o meno, chissà, ma Socrate era il filosofo, era il saggio più rinomato del suo tempo ed era l'invidia di ogni giovane, aspirante, studente che voleva diventare suo discepolo. Si racconta che un giovane si recò da Socrate, che era solito insegnare presso il mare, in un piccolo boschetto. E questo giovane venne e, in un momento privato, disse al brillante, a Socrate, disse: «Signore, vorrei che foste il mio maestro, mi insegnereste?» E Socrate, si dice, gli rispose dicendo: «Seguimi». Si voltò e camminò sulla sabbia verso la riva del mare, continuando a camminare nell'acqua, continuando finché furono entrambi con l'acqua fino alla bocca. mentre le onde ovviamente salivano e scendevano sulle loro labbra. Si voltò, guardò il giovane che ormai si chiedeva che tipo di lezione fosse mai quella, gli mise entrambe le mani sulla testa e lo spinse sott'acqua, tenendolo lì, volendo mostrare grande rispetto per il suo maestro. Il giovane ovviamente cercò con tutte le sue forze di rimanere tranquillo sotto la superficie e trattenere il respiro. Dopo alcuni istanti, tuttavia, la cosa divenne piuttosto impossibile e cominciò a spingersi, a dimenarsi, ad agitarsi. E Socrate, essendo un uomo forte, lo tenne lì sotto, secondo la storia, per un tempo tra un minuto e due minuti, che è a lungo. Ed infine lo lasciò andare. L'uomo che si agitava riemerse dall'acqua, sputando acqua salata dappertutto, e gridò a Socrate: «Che cosa stai facendo?» o qualcosa di simile, al che Socrate rispose: «Quando desidererai conoscere tanto quanto desideri respirare, allora sarò il tuo maestro». Fece capire il punto? C'è qualcosa di vero in questo. Il vero studio diligente della Bibbia è fatto da persone che vogliono conoscere disperatamente. C'è un certo livello di disperazione. Pietro tratta proprio di questo. Guardate a Prima Pietro, capitolo 2, versetto 1. «Deposta dunque ogni malizia ed ogni frode, ipocrisia ed invidia ed ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale, affinché per mezzo di esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono». Ora, il cuore di questo passo è un'unica affermazione: come bambini appena nati, bramate il puro latte della parola. Qui non sta parlando del latte o della carne come in Prima Corinzi 3, sta facendo una semplice analogia, ed è questa: dovete avere lo stesso tipo di desiderio per la parola che un neonato ha per il latte. È una grande analogia, vero? Quando portate un neonato nella vostra casa, è davvero tutto ciò a cui tiene, e ve lo fa sapere, e ve lo fa sapere senza tregua quando è ora del latte. Voi vi preoccupate di che colore siano le tende nella sua bella cameretta che avete preparato per loro, a voi importa di che colore siano le sue scarpine, i vestitini, e gli mettete, vi importa di arricirgli un po' i capelli o mettergli un fiocco o qualcosa del genere, vi piace comprargli un pigiamino con i palloni da football se è maschio, a voi importano tutte quelle cose, però a loro importa solamente una cosa: il latte. Date loro il latte, gestite le conseguenze e datene ancora. La vita è molto, molto semplice. E questa è la semplicità che Pietro ha in mente mentre traccia questa analogia, scrivendo a questi credenti dispersi in Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia, che sono gli eletti di Dio, in mezzo a tempi difficili e persino di persecuzione, li esorta ad aver fame, ad aver appetito, ad avere un unico scopo: desiderare la scrittura come i neonati desiderano il latte. Cosa dovrebbe alimentare quel desiderio? Diverse cose. Prima di tutto, ricordare che la parola è stata la fonte della loro vita. Vedete la prima parola del versetto 1? Dunque, questo vi riporta indietro. Indietro a cosa? Indietro al versetto 23 del capitolo precedente. Siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola vivente e permanente di Dio. Voi siete stati rigenerati, siete nati dalla parola di Dio. Il punto è che la parola di Dio ha avuto l'impatto più profondo sulla vostra vita da sempre, l'impatto più profondo possibile. E se la parola di Dio è così potente da avere un impatto simile sulla vostra vita, allora dovreste desiderarla. Ricordate, la parola è la vostra fonte di vita. Se ha trasformato così radicalmente la vostra vita all'inizio, ricordate che cosa farà se continuerete a desiderarla. In secondo luogo, eliminate il vostro peccato. Ricordate che la parola è stata la fonte della vostra conversione. In secondo luogo, eliminate il vostro peccato. Versetto 1. Deposta ogni malizia, kakia, in greco significa semplicemente malvagità generale. Mettete da parte ogni male, e ne dà alcune illustrazioni, come la frode. parola frodi o inganni è dalos in greco, è la parola usata per ramo da pesca, che è molto ingannevole, se siete a pesca ovviamente. Mettete da parte l'ipocrisia, mettete da parte l'invidia, mettete da parte catalelia, una parola onomatopeca, suona come ciò che significa maldicenza, parlare di qualcuno male alle sue spalle. Mettete da parte tutte quelle cose, eliminate il male nella vostra vita e poi desiderate la parola. Cos'è che alimenta questo desiderio? Il ricordo della potenza della parola di Dio come dimostrata nella vostra salvezza, è l'eliminazione del peccato. Finché c'è peccato nella vostra vita, esso soffocherà quel desiderio, lo distorcerà, interferirà con la purezza di quella concentrazione, vi allontanerà dalla parola di Dio. Così come qualcuno scrisse nella sua Bibbia molto tempo fa, o questo libro ti terrà lontano dal peccato, o il peccato ti terrà lontano da questo libro. In terzo luogo, ammettete il vostro bisogno. Versetto 2. Così come bambini appena nati, bramate il puro latte, affinché per mezzo di esso cresciate per la salvezza. Ammettete il vostro bisogno. Siate abbastanza aperti ed onesti da gridare per esso, da cercarlo. Mi rattrista sempre incontrare persone che si trovano in luoghi nel mondo dove non riescono a trovare una chiesa, non riescono a trovare un posto dove possono essere nutriti con la parola di Dio ed hanno un cuore che grida e che desidera profondamente questa realtà. Voi siete così immensamente benedetti da avere questa disponibilità se il desiderio è presente. Riconoscete quel bisogno, gridate così come fa il neonato per il latte, perseguite la crescita, quella è un'altra cosa, ricordate la potenza della parola nella vostra salvezza, mettete da parte il peccato, ammettete il vostro bisogno della parola, perseguite la crescita affinché cresciate in vista della salvezza. E l'ultimo piccolo punto da fare è considerate la vostra benedizione. Versetto 3, se davvero avete gustato che il Signore è buono, se già sapete quanto è buono conoscere la sua parola ed obbedirla, se già sapete, se stati benedetti nell'obbedire in passato, ricordatelo e cercate di obbedire anche in futuro. Come si fa a sapere quando qualcuno ha questo desiderio? Come si fa a sapere quando qualcuno ha veramente una brama per la parola? Beh, prima di tutto la onora, la tiene in alto. È come Giobbe che disse, ho stimato le parole della sua bocca più del mio cibo necessario. È come Geremia che disse, le tue parole si sono trovate, io le ho divorate, la tua parola è stata per me la gioia e l'allegrezza del mio cuore. È come il salmista che disse, sono per me più preziose dell'oro, sì, di molto oro fino, più dolci del miele che stilla dal favo. Quando trovo qualcuno che onora la parola, vedo il desiderio. E poi c'è anche un amore per la parola, un profondo affetto per la sua verità. Questo si manifesta nel voler parlare della parola, nel voler insegnare la parola, nel voler ascoltare la parola insegnata, nel voler leggere libri che ne svelano la verità, così come leggiamo nel Salmo 119 più e più volte, oh quanto amo la tua legge, mi diletto nella tua legge, è la mia gioia, è la mia esultanza. Le persone che hanno questo desiderio onorano la parola, la rispettano, la esaltano, le obbediscono, la amano, hanno un profondo affetto per la sua verità, preferirebbero parlare di questo più di qualsiasi altra cosa, preferirebbero cercare di comprendere la sana dottrina più di qualsiasi altra cosa. Ed essi anche combattono per essa, appartengono a Giuda 3, contendono ardentemente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre, vanno in guerra, combattono per la sua verità, combattono contro coloro che attaccano la sua verità, perché è così preziosa per loro. Quando onorate la parola e quando amate la parola, combatterete per lei. A volte le persone dicono, sai, dovresti essere più pacificatore, dovresti essere più conciliante, dovresti essere più amorevole, e forse se è un tratto di personalità hanno ragione, ma quando si tratta della parola di Dio, se la amate e la onorate, non potete fare altro che combattere per essa. E poi aggiungerei anche questo, le persone che desiderano la parola la proclamano. Non ditemi che avete questa brama per la parola, non ditemi che è per voi più dolce del miele, più preziosa dell'oro, se non la proclamate. Perché qualunque cosa amiate di più è quella di cui parlate, non è vero? Qualunque cosa amiate di più è quella di cui parlate. Vedo tutti questi adesivi sui paraurti, mio figlio è uno studente d'onore a questo posto, quell'altro posto. Devono esserci molti bambini che lo diventano perché sono molti paraurti. Genitori che vogliono proclamare dal retro dei loro paraurti e il loro amore per quel figlio. Lo capisco. Se ne vedono molti di più di quanti se ne vedono con un piccolo adesivo che dica il mio Salvatore è il Signore Gesù Cristo. Capisco, ovviamente, l'umanità di questo fatto. Capisco quando una giovane si innamora e tutto ciò di cui riesce a parlare, la sua fidanzata. Capisco quando ero bambino, una partita da baseball giovanile, magari colpito e fa il fuoricampo, è la cosa più importante della sua vita, probabilmente anche della vita di suo padre per un po' di tempo. Capisco questi aspetti della vita, ma a volte rivelano davvero un ordine confuso di priorità, non è vero? Le persone che bramano la parola come un neonato brama per il latte non possono fare a meno di proclamarla, non possono essere trattenute, la cosa sgorga da loro. E poi, infine, la personalizzano. Non si conformano a questo mondo, ma sono trasformate dalla parola. La parola dimora in loro abbondantemente, come dice Colossesi 3. Essa penetra nel tessuto della loro vita, comincia a plasmarli, si manifesta nel modo in cui vivono. Osservate la loro vita, non vedete uno sforzo forzato, rigido, teso, di chi si stringe i denti per riuscire ad obbedire o far qualcosa? No, c'è una calma, c'è una dolcezza, c'è una naturalezza. E potete coglierli in qualsiasi momento della loro vita e c'è coerenza. Perché la parola ha preso il sopravvento ed ha formato il loro carattere personale. Come si fa a sapere quando si ha un desiderio, un vero desiderio? Onorate la parola, la amate ed essa sarà per voi motivo di battaglia, a volte. Sarà l'argomento di conversazione più familiare sulle vostre labbra mentre la proclamerete e si manifesterà nella vostra vita anche involontariamente. Io dico sempre, quando una persona è spiritualmente matura, le sue risposte involontarie sono pie. Non devono pensarci troppo, è talmente parte del tessuto della loro vita. Bene, questo penso sia abbastanza per stasera. Ci sono altri 3 prerequisiti da aggiungere a questi e lo faremo la prossima volta. Preghiamo. Come potete capire, prima di pregare, per me è difficile veramente smettere di parlare di questo argomento, perché è una passione tale del mio cuore e posso solamente sperare, dovete pregare per me, posso sperare di riuscire a dire tutto ciò che desidero dire nelle prossime 2 domeniche. Padre, ti ringraziamo questa sera, grazie per queste persone care e preziose che sono qui, vengono perché hanno fame della tua parola, vengono perché vogliono comprenderla, vogliono conoscerne la verità, vogliono viverla, vogliono rendere prospera la loro via, aver buon successo, vogliono la gioia dell'obbedienza, vogliono portare gloria al tuo nome. Ti ringraziamo per coloro che in virtù della loro salvezza, conversione, nuova nascita, hanno lo Spirito di Dio come loro maestro. Dio fa che abbiano un forte desiderio, come il neonato ha per il latte, forte desiderio di conoscere la tua parola, che è così essenziale. Se devono essere diligenti a studiarla come operai che non hanno di che vergognarsi. Ti ringraziamo, Signore, per questo grande tesoro. Ti ringraziamo perché possiamo comprenderlo. Tu l'hai reso chiaro. Desideriamo tale comprensione affinché possiamo viverla e conoscere la pienezza della beatitudine, della benedizione e portarti onore nel nome del Figlio tuo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.